Siete figli di Dio?
Amen.
C'è qualche figlio di Dio qua?
Amen.
Alleluia.
Gloria a Dio.
Ci siete? Allora siete i fratelli di Gesù?
Amen.
Siete i fratelli di Gesù qua?
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Lo sapevi che sei fratello di Gesù?
Amen.
Sapevi che Gesù ha anche tante sorelle?
Sì.
Alleluia, non mi sto prendendo in giro, ma Gesù è davvero tuo fratello.
Amen.
Ed è davvero... Tu sei davvero sorella di Gesù. È buffo che nella sua vita umana e materiale anche lui aveva dei fratelli e delle sorelle fisici, aveva dei fratelli e delle sorelle umane, erano figli di sua madre, di suo padre, e allora a un certo punto lo vanno a cercare perché vedono che Gesù è seppellito da tutti che lo cercano, tutti che lo vogliono, tutti che vogliono vedere i miracoli, che gli stanno addosso. Nel Vangelo di Marco, il capitolo 3, possiamo leggere qualche parola? Il verso 31 dice: giunsero quindi i suoi fratelli, sua madre, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Ora la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là e ti cercano. Ma egli rispose loro dicendo: chi è mia madre? O chi sono i miei fratelli? E guardando in giro su coloro che sedevano intorno, disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, è mia sorella ed è mia madre. Alleluia.
Amen.
Gesù Alleluia. Cambia la situazione. Loro conoscevano i fratelli biologici di Gesù e dicevano: tua madre, i tuoi fratelli ti stanno cercando. E Gesù dice: ma chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? È come se Gesù ti dicesse: guarda che sei tu mio fratello, sei tu mia madre, sei tu, sei tu. Non so se ti sei mai accorto che Gesù ti dice: tu sei mio fratello. Oggi, questa mattina, ho voluto chiamarvi fratelli di Gesù, perché così è, questa è la verità. Se siamo figli di Dio, se è vero che siamo figli di Dio, ed è vero perché questa è la parola di Dio che ce lo insegna, a dispetto delle apparenze, la verità è che siamo figli di Dio, che siamo redenti in Cristo Gesù, che siamo davvero i figli del Padre, ebbene, se siamo figli di Dio, siamo anche fratelli di Gesù.
Amen.
E siamo fratelli fra di noi, che è la cosa più difficile. Perché tutti vogliono essere fratelli di Gesù, ma nessuno si vuole accorgere che se sei fratello di Gesù, il fratello o la sorella che è vicino a te, anche lui, anche lei, è fratello e sorella di Gesù. E allora, leggendo questa parola, ci accorgiamo di Gesù come la mette molto sul pratico e dice: è mio fratello, è mia sorella, chi fa la mia volontà? Chi assomiglia al mio papà? Chi è diventato realtà nei fatti concreti? Gesù era così molto semplice. Lui non prendeva tante voltate, non faceva tanta teologia. Con i farisei gli diceva semplicemente: voi non siete figli di Dio, siete figli del diavolo, perché vi volete uccidere. È molto semplice. Lui non faceva tante girate per dire: ah, quello è della razza giusta. No, poi non è questione di essere della razza giusta o della razza sbagliata. È questione di ubbidire o non ubbidire al Signore, di fare o non fare la volontà di Dio, di essere quindi o non essere figli di Dio. Io oggi vorrei ragionare sul fatto di essere figli di Dio. È certo che non è una novità, non è la prima volta che lo diciamo, ma essere fratelli di Gesù, avere Gesù per fratello maggiore, non è entusiasmante?
Amen.
Non mi viene voglia di dire: voglio stare con mio fratellone, Avete mai avuto dei fratelli umani? Io penso che abbiate dei fratelli umani. E con loro è facile litigarsi, con loro è facile essere gelosi, invidiosi, cattivi, perché è la nostra natura. Ma se torniamo, invecchiando per esempio, con i nostri fratelli abbiamo una relazione completamente diversa, siamo maturati. Non c'è più la gelosia, non c'è più l'invidia, non c'è più la competizione. Non so, a me è successo anche questo. Sarà la fede, ma credo che anche la maturità umana ci porta ad amare, a apprezzare i nostri fratelli e ad avere con loro un rapporto completamente diverso. Se questo non vi è mai successo, mi dispiace, però provate, riconciliatevi anche con i vostri fratelli umani, vedrete che il dialogo è possibile e che per la grazia di Dio, di quel Signore, cambia noi, cambia i nostri cuori, cambia la nostra vita e cambia anche i nostri fratelli, ma li cambia Lui, non li cambiamo noi. E allora, quando riconosciamo che siamo figli dello stesso Padre, questo legame ci porta a una maturità diversa. Chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio fratello e mia sorella. Gesù ripete questo pensiero anche in Luca, capitolo 8, verso 21, anzi dal verso 19, sua madre e i suoi fratelli vennero da lui, ma non potevano avvicinarsi a causa della folla, ed alcuni gli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti vogliono vedere. Ma egli, rispondendo, disse loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio e la mettono in pratica. Molto semplice: quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, questi sono i miei fratelli, questi sono le mie sorelle. In contrapposizione a quelli che dicevano gli ebrei: noi siamo figli d'Abramo, e Gesù gli diceva: no, voi siete figli del diavolo. Perché? Perché vi volete uccidere. Voi non fate le opere del padre mio, voi fate le opere del padre vostro, che è il diavolo, che è un omicida da sempre. Quindi considerate che cosa fate nella vostra vita, che cosa produce la vostra vita, e vi rendete conto se siete figli di Dio o se siete semplicemente figli del diavolo come tutti gli altri. Quali sono le attitudini del nostro cuore? Che cosa vogliamo fare? Quali sono le macchinazioni della nostra mente? Quali sono le cose che ci stiamo inventando? Stiamo lavorando per la pace, per il bene, per la serenità di noi e degli altri, oppure stiamo inventando e macchinando, pensando e sospettando ogni sorta di male? Vi faccio questa domanda perché è importante che ci poniamo questa domanda. Non dovete rispondere a me, dovete rispondere a voi stessi, dovete rispondere al Signore. Perché è della vostra vita che rendete conto. Io non posso rendere conto della vostra vita.
Alleluia.
Come è giusto che sia. Io non posso cambiare la vostra vita. Non posso dirvi: devi fare così o devi fare colà. Io vi posso dire: questa è la strada. Io vi posso dire: in Cristo c'è perdono, c'è misericordia, c'è giustizia. E allora, se io seguo Gesù, se faccio la sua volontà, c'è perdono, c'è misericordia, c'è giustizia, c'è pace, c'è amore, c'è moltiplicazione di tutti questi beni. Questi beni sono per i figli di Dio, e tutti i suoi fratelli, tutti i fratelli di Gesù vivono questa realtà. Ma se nel mio cuore continuo a coltivare invidia, gelosia, amarezza e quant'altro, finisce che io faccio le opere del diavolo. E come dice Gesù: voi siete figli del diavolo perché vi volete uccidere, perché in fondo a voi stessi non amate, ma continuate ad odiare. E questo è il peccato grave. Perché rifiutiamo lo Spirito Santo, rifiutiamo la grazia di Dio, rifiutiamo di vivere come figli di Dio. È mio fratello chi fa la mia volontà. È mio fratello, dice Gesù, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. Amen?
Amen.
A costo di diventare noioso, fratelli miei, vi voglio bene, però è importante che trasportiamo la nostra teoria, la nostra teologia cristiana, in qualcosa di pratico, di concreto, che ogni giorno possiamo viverlo, ogni giorno possiamo mangiarlo, ogni giorno lo possiamo bere, ogni giorno chi è vicino a noi mangia e beve la presenza del Signore, perché siamo i fratelli di Gesù Cristo e lo siamo a dispetto di quello che dicono gli altri. Non ha nessuna importanza, perché lo siamo davvero, perché lo siamo nel nostro cuore e lo siamo nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Sono i miei fratelli quelli che fanno la mia volontà, dice il Signore.
Amen.
E ho voluto leggervi la stessa cosa in due Vangeli diversi, perché tante volte uno dice: ma sì, è solo un versetto là. No, non è solo un versetto là. Gesù dice: i miei fratelli sono questi. E di nuovo ci ripete la stessa cosa, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Marco, continua a ripetere la stessa cosa. Ed è importante per noi ascoltare la testimonianza di più testimoni. Non so perché il Signore questa mattina mette davanti a me questa parola: voi siete i miei fratelli.
Alleluia.
Voi siete i miei fratelli. Cioè, se non ricordate niente di tutto quello che vi dico, ricordatevi solo questa cosa: voi siete i fratelli di Gesù.
Amen.
Gesù ci chiama a essere i suoi fratelli. Gesù ha stabilito che siamo i suoi fratelli. Lo siamo davvero e abbiamo bisogno di scoprire la benedizione che c'è nell'essere semplicemente figli di Dio, ma fratelli di Gesù Cristo e fratelli fra di noi. Alleluia. Perché questa fratellanza è una fratellanza che rimane per sempre, una fratellanza eterna, una fratellanza che non può essere rotta. Vi ricordate cosa diceva? Niente, nessuno ci potrà separare. Andiamo a Romani 8. Romani 8, tra tante cose meravigliose che dice, il verso 29 dice: quelli che lui ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia primogenito fra molti fratelli. Alleluia. Quindi Gesù chi è? Il primogenito, è il nostro fratello maggiore.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Vi rendete conto? Dio nella sua infinita misericordia ha voluto avere dei figli, e non ha voluto avere un figlio unico che ce l'aveva da secolo, l'eternità, da sempre è stato con lui. Gesù è stato nel seno del Padre da sempre, da sempre hanno iniziato la creazione, tutto il resto, ancora prima che la creazione fossero, lui era là insieme. Non chiedetemi di spiegarvi come, non lo so, ma lui e il Padre sono uno da sempre. Lui, il Padre e lo Spirito Santo sono sempre stati insieme e hanno sempre lavorato insieme.
Amen.
E difatti nel principio Dio creò, e questo Dio creò non è Dio singolare, è Dio plurale, è lui. Nel principio Dio creò, è come dire Dei creò, cioè l'insieme di Dio creò, e tutto quello che lui ha fatto è buono. Poi conosciamo la storia del peccato, ma Gesù, che è figlio col Padre da ogni eternità, non ha più voluto essere figlio unico, è il primogenito.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Ci sono dei primogeniti qua? Alleluia. Io sono primogenito, primo di sei fratelli, altri sono primogeniti qua, ma la gioia di essere primogeniti è che ci sono quegli altri, ci sono i fratelli dopo. Alleluia. E allora ci sono tanti secondogeniti, terzo, quarto, quinto, ma comunque fratelli di quel primogenito. Alleluia. E considerate che la nostra adozione da parte del Padre non è stato uguale alla nascita di Gesù. Gesù era da sempre uno col Padre. Noi siamo stati adottati. Noi non siamo nati col sangue giusto e con la razza giusta. Noi siamo nati nel peccato. Noi siamo nati nemici da Dio, lontani da Dio, arrabbiati con Dio. Noi siamo nati lì. Ma Dio ha preso dei nemici e li ha fatti diventare amici. Voi siete diventati non solo i fratelli di Gesù, ma anche gli amici di Gesù.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Alleluia. Siete amici di Dio?
Amen.
Alleluia. E questa realtà ci ha portato a diventare fratelli in Cristo, fratelli di Gesù Cristo, ma anche amici di Dio, amici di Gesù Cristo, perché questa amicizia è anche una nostra scelta. Dio ci ha rigenerati in Cristo perché fossimo adottati, perché diventassimo figli con tutti gli stessi diritti di un figlio naturale. Un figlio adottato ha gli stessi diritti di un figlio naturale, lo sapete?
Amen.
Nostra Susanna ha gli stessi diritti, anche se arrivasse dopo un altro fratellino, un'altra sorellina, ha gli stessi diritti di essere trattata come figlia di qualsiasi altro figlio potesse venire in casa di Marco e Franca.
Amen.
Perché è stata adottata, è Dio che ci ha adottato in Cristo Gesù, ci tratta nella stessa maniera come tratta suo figlio Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Allora capite che se quando diciamo che siamo figli di Dio non stiamo dicendo qualcosa di poco valore, di poco spessore, stiamo dicendo qualcosa che deve trasformare, cambiare completamente il nostro modo di essere. Perché come dice Gesù, i miei fratelli sono quelli che fanno quello che gli dico. sono quelli che fanno la mia volontà, sono quelli che ascoltano e mettono in pratica, senza bisogno che nessuno gli stia dietro. Perché figli di Dio lo si diventa per scelta, è una scelta. Dio ci ha adottati, ma noi dobbiamo pure scegliere di credere in Lui.
Amen.
E quindi scegliere pure di fare la sua volontà. Nessuno ci potrà imporre di fare la volontà di Dio, ma quando sarà la nostra scelta, allora Dio ci benedirà col suo Santo Spirito, perché Dio dona il suo Santo Spirito a quelli che gli ubbidiscono.
Amen.
E allora se Dio ci riversa su di noi il suo Santo Spirito, ci aiuterà ancora di più ad essere ubbidienti, e non sarà difficile amare, perdonare, non sarà difficile anche a volte sopportare qualche torto, qualche ingiustizia, perché la presenza di Dio è con noi e vedremo Gesù, il nostro grande fratello, che è davanti a noi e che è davanti a noi, lui che ha subito tutte le umiliazioni possibili e immaginabili, che lui non aveva nessuna colpa, non ne aveva neanche una di colpe, eppure se le ha prese addosso tutte le nostre colpe.
Amen.
Lettera ai Romani, abbiamo letto, lui ha preconosciuto, ci ha anche predestinati a essere conformi, a essere simili al suo diletto figlio. Lui è il primogenito fra molti fratelli. Per questo che un po' più avanti dice che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. E non sta dicendo cose leggere. Il verso 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Alleluia. Amen, alleluia.
Sapete che Dio non va a braccetto con i peccatori, eh? Dio non va d'accordo con gli ingiusti. Dio non va d'accordo con chi non fa la sua volontà. E allora preoccupiamoci di stare insieme a Lui. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? C'è una sola cosa che riesce a staccarci da Dio, è il peccato e la ribellione. La ribellione e il peccato, la non ubbidienza al Signore, quindi una voluta, una scelta di ribellione nei confronti di Dio, ci toglie dalla possibilità di questa protezione. Ma se amiamo il Signore, possiamo anche essere deboli e incapaci di fare pienamente la sua volontà, ma noi saremo nella sua mano e sappiamo che se Dio è per noi, nessuno potrà essere contro di noi. Sempre ricordatevi che siete i fratelli di Gesù.
Amen.
Siete fratelli di Gesù se fate la sua volontà. Collegate sempre queste cose, che fosse un ritornello che vi rimbalza nella testa. Essere fratelli di Gesù significa che faccio la sua volontà, cioè quindi obbedisco alla sua volontà, al suo spirito, senza che nessuno mi obblighi. È qualcosa che mi viene dal cuore, io ho bisogno di fare la volontà di Dio, io sono stanco di andare dietro alla rabbia, al risentimento, all'amarezza, tutte queste cose che non hanno senso. Basta con queste cose, voglio che il regno di Dio venga, che la sua volontà sia fatta, e io per mia scelta sono felice finalmente di fare la volontà del mio papà, di fare e seguire l'esempio del mio grande fratello Gesù. Certo che dire oggi grande fratello sembra quasi una bestemmia, però capite il senso, invece la profondità di questo grande fratello che abbiamo in Gesù Cristo, che non è lì per spiarci, per sorvegliarci, per farci passare i guai, ma è qui per darci grazia e vivere una vita nuova. Perché in Cristo Gesù questo è possibile. Quindi se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo unico figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Alleluia. Ma come facciamo? Come facciamo a non innamorarci di un padre fatto in questa maniera, che ha dato il suo unico figlio e l'ha dato per tutti noi? Come non ci donerà tutte le cose con lui? Noi che ci stiamo a preoccupare del vestito, del pane, del lavoro, sono tutte cose che sono utili e ne abbiamo bisogno, certo, ma la priorità, qual è la precedenza? Qual è il numero uno nella nostra vita? Ultimamente vi sto tampinando con questo pensiero, qual è il riferimento della vostra vita? attorno a cosa gira la vostra vita, qual è quella costante che nella vostra vita c'è sempre, che puoi essere a lavorare come puoi essere in vacanza, puoi essere da qualsiasi altra parte di questo mondo, ma c'è una costante nella tua vita.
Alleluia.
Perché è sempre quello il riferimento della tua vita. Qual è il centro della tua vita? Alleluia, se è Gesù, ogni cosa ha il suo posto e ha ragione d'essere. Ecco, colui che non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci darà insieme a lui tutto quello che ci serve? Perché dubiti, anima mia? Perché stai lì a spaventarti? Perché continui a preoccuparti? Potrà l'uomo col suo affanno aggiungere un solo cubito alla sua statura? No, non posso alzarmi, posso mettermi i tacchi, ma è artificiale, non regge, anzi rischio poi fino di cadere. Con tutte le mie preoccupazioni, posso io cambiare le cose? No, non posso farlo. Allora smettiamola di preoccuparci, occupiamoci delle cose che Dio ci dà da fare e confidiamo nel Signore. Maura ci ha ricordato che dobbiamo lodare e ringraziare il Signore in ogni tempo. E credo che questo sia importante per noi, che diventi una pratica quotidiana, un nostro normale modo di vivere, lodare e servire il Signore. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che li giustifica. Ti senti in colpa?
Alleluia.
Dio ti dà la giustizia vera.
Gloria a te, Signore.
Non permettere al diavolo di accusarti. Non ha diritto di farlo, ma non accusarti neanche te stessa. I nostri peccati vanno confessati e abbandonati, dopodiché basta, fine. Il peccato non ha diritto di regnare nella nostra vita. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quel che li giustifica. Sei un eletto di Dio? Qualcuno mi diceva, ma molti chiamati e pochi gli eletti, che significa? Che pochi danno retta, pochi ubbidiscono, ma io credo che voi siate di quelli che vogliono ubbidire, se no chi ve lo fa fare di alzarvi presto la mattina per venire qua? Potevate stare a letto, potevate andare a fare un giro in un parco, sicuramente più divertente, ma se siete venuti qua, siete venuti a cercare Gesù.
Amen.
E allora chi accuserà gli eletti di Dio?
Dio
è quello che li giustifica, perché voi non siete stati solo chiamati, ma siete stati anche eletti. Perché? Perché Dio vi ha programmati, se così mi posso esprimere, a diventare uguali a Gesù Cristo.
Alleluia.
Perché siete i fratelli di Gesù. Alleluia.
Amen.
Siamo i fratelli di Gesù. E capite che questa elezione non è qualcosa che tu sì e tu no. Se ubbidisci, sei sulla buona strada. Chi sono i miei fratelli? Sono quelli che fanno la mia volontà. Vedete, la distinzione viene da quello, non viene dal fatto che sei ebreo o non sei ebreo, sei di una razza anziché di un'altra. C'è chi ubbidisce al Signore e chi non ubbidisce. C'è chi dice sì Signore e poi dopo fa quel che gli pare, e chi dice no ma poi invece si ravvede. E allora qual è meglio? È meglio quello che si ravvede.
Amen.
E se poi si ravvede subito, tanto meglio.
Amen.
Se non ci fosse nemmeno ribellione nella nostra vita, non sarebbe meglio? Pazienza, anche questo serve per imparare. Ma possa il Signore guidarci nella sua volontà. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, oltre a questo è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Non sei da solo in questa battaglia. Il nostro fratello Gesù è là che combatte per noi, è là che fa il tifo per noi e dice sì sì sì, dai che ce la fa anche lui, ce la fa anche lei, ci riuscirà a perdonare, riuscirà a vincere il male col bene, riuscirà, sì, perché io ho dato la mia vita per te e tu ce la puoi fare e non ti lascio solo perché ti voglio bene e sono vicino a te tutti i giorni. Alleluia.
Alleluia.
E poi il Signore ti dà una piccola carezza sulla schiena e ti dice non sei da solo. A volte il Signore lo fa attraverso un fratello, altre volte una sorella, altre volte è, non so, un annuncio per radio, altre volte non so come fa Dio, ma Dio lo fa sempre.
Amen.
Io so che Dio non ci lascia perdere, che noi ci saremmo già buttati via, ma Dio no, Lui non fa così. E così nella sua misericordia il Signore continua a ricordarci. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse l'afflizione? E ci sono le afflizioni, ci sono le difficoltà, ci sono le sofferenze, ma saranno queste a separarci? Ma non esiste. Sarà la distretta, la disperazione, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, tutte cose che probabilmente noi non ci sfiorano nemmeno, ma sicuramente alcuni di noi, tutti noi viviamo dei momenti di afflizioni, viviamo dei momenti di quasi disperazione, di distretta, diciamo, ma come ne uscirò da questa situazione? Eppure queste cose non hanno il potere di separarci da Cristo.
Alleluia.
Non hanno il potere di separarci da Cristo. Alleluia.
Alleluia.
E se non hanno il potere di separarci da Cristo, neanche ci possono separare dai fratelli.
Amen. Amen.
Perché noi siamo in Cristo, i nostri fratelli sono in Cristo, se siamo fratelli di Gesù,
alleluia,
nessuno ci separerà da questo amore. Alleluia.
Alleluia.
È meraviglioso questo. È meraviglioso anche se a volte è difficile da vivere.
Alleluia.
Perché è facile essere fratelli quando ognuno ha casa sua, ma quando siamo vicini. Mi diceva il pastore Galassi che ha avuto un problema, hanno comprato una casa e non gliela stanno dando, problemi legali, sta arrivare, adesso ormai si è risolto il problema, ma fatto sta che in questo tempo di attesa sono in 12 a vivere in 60 metri quadri, no? E allora mi diceva, all'inizio non sapevamo come fare, ma poi un po' alla volta abbiamo imparato e abbiamo scoperto che è bello, possiamo vivere anche insieme, anche in poco spazio, possiamo vivere e stare felici. Allora, essere fratelli è una bella teoria, ma quando diventa una realtà pratica, quando si vive insieme, come in questo caso sotto lo stesso tetto, può essere molto complicato, ma nel nome del Signore ci sono riusciti, perché poi dopo c'è i figli, ma c'è la fidanzata del figlio, e poi c'è tutta una situazione, sono i 12, insomma. Dico questo per dire che con la grazia di Dio si possono affrontare situazioni, e anche se si è in difficoltà, le difficoltà si affrontano e si vincono. Come sta scritto, per amor tuo, tutto il giorno, noi siamo messi a morte, siamo reputati come pecore da macello, trattati come persone inutili, eppure in tutte queste cose, dice, noi siamo più che vincitori. Non siamo solo vincitori di un pochino, ma siamo vincitori in abbondanza. Amen?
Amen.
Siete vincitori?
Amen.
Ma qua ci chiama a essere più che vincitori. Va a vedere qualcuno che salta sulla sedia e dice, io ce la faccio.
Amen,
no, perché ragazzi, è tempo veramente, cioè qua non dice che dice, ma sì, una vittoria di misura, no? Abbiamo vinto, no, qua il Signore ci dà grazia e abbondanza. Tu sei figlio di Dio, tu sei fratello di Gesù Cristo, e allora sei più che vincitore.
Amen.
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 Più che vincitore.
Amen.
Allora diglielo a quello di fianco, tu sei più che vincitore.
Amen.
Tu sei più che vincitore, puoi vincere, ti sei abituato a perdere, basta. No, tu adesso puoi essere più che vincitore.
Amen.
Puoi trovare il sorriso, puoi trovare la gioia di vivere, puoi trovare l'entusiasmo. Ma dici, ma io soffro ancora. Allora, vediamo di soffrire insieme. E ricevi guarigione nel nome del Signore.
Amen.
Perché sei figlio di Dio, perché anche questo è figlio d'Abramo, diceva.
Alleluia.
Perché anche questo è figlio d'Abramo, perché la misericordia del Signore va oltre, va oltre. Ma dice, ma no, ma io non sono una cananea, non... Il Signore sa come raggiungere anche gli stranieri, anche quelli che si sentono più lontani. Il Signore ha una parola per tutti e ti dice, tu sei più che vincitore.
Amen.
Se stai, alleluia, con me. Allora comprendete la semplicità di questo messaggio.
Amen.
Obbedienza al Signore come scelta volontaria della nostra vita. Riconosciamo il fatto che siamo i fratelli di Gesù Cristo, che siamo figli dello stesso Padre, che siamo diventati quell'eredità meravigliosa che Dio ha preparato.
Amen. Alleluia.
Predestinati a essere conformi all'immagine di Gesù Cristo, Lui il primogenito, e noi i Suoi fratellini, che gli corrono dietro e che imparano tutto. Tutto quello che fa il fratello maggiore, i fratelli più piccoli lo fanno. Guardate le famiglie, nel bene e nel male. Tutto quello che fanno i fratelli grandi e i fratelli piccoli ci vanno dietro. È così sempre, è sempre così. E allora, se Gesù è nostro fratello grande, andiamo dietro a lui, eh? Non lasciamoci distrarre da altre cose, andiamo dietro di lui, perché in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E a Dio sia la gloria, a Dio sia l'onore, al nostro Signore Gesù sia onore, gloria e conoscenza. E difatti dice che sono persuaso, né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezza o profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen. Amen.
La volta scorsa dicevamo che il fatto che siamo fratelli di Gesù, no? E quindi che essere fratelli di Gesù ha cambiato il nostro modo di ragionare, il nostro modo di vivere. Io non so come avete vissuto questa settimana da fratelli di Gesù.
Alleluia.
Eh?
Gloria a Gesù.
Com'è stata questa settimana?
Bella.
Bella. Alleluia. So che le parole che vi dico sono un po' come dei semi che vengono piantati lì e rimangono lì per tanto tempo. A volte sembra che non servano a niente, no? Dice, ma lui parla. Quante volte dico di vincere il male col bene, quante volte diciamo queste cose, le dice la parola di Dio, no? E poi quando arriva il momento nella vita che effettivamente ti ritrovi in quella situazione, dici, ma che cosa è successo? Come posso fare? Come posso vivere questo? Non pretendete che la parola di Dio che avete ascoltato diventi immediatamente in voi qualcosa di prodigioso, perché sennò sarebbe un prodigio. Dio opera naturalmente con dei miracoli, comunque vada, ogni primavera ci riporta una nuova fioritura, però dopo ogni fioritura c'è il suo frutto, c'è l'estate, c'è l'autunno e di nuovo c'è l'inverno, e quindi tutte le cose hanno dei cicli, e anche la parola di Dio nella nostra vita ha i suoi cicli di fioritura, di frutto, e noi vorremmo sempre vedere il frutto, vorremmo sempre arrivare al sodo, no? Il Signore dice, metti in pratica la mia parola. Anche questa mattina la parola ci è stata ricordata dal Deuteronomio, il mio popolo che mette in pratica, il mio popolo che fa suo. Ecco, quindi la parola di Dio che voi ricevete, la ricevete nei vostri cuori, voi dici, sì, ma questa è una parola, dovremmo fare così, dovrei essere così, no? E questo dovrei mette da un lato il dubbio, ma dall'altro la possibilità. E quindi a noi la scelta se fare crescere il dubbio o se fare crescere la fede e la possibilità. E penso che tutti noi vogliamo far crescere la possibilità del bene, la possibilità della benedizione, la possibilità della pace, la possibilità della giustizia nelle nostre case, nelle nostre famiglie, perché è lì che poi viviamo le nostre battaglie più concrete, e poi usciamo dalle nostre case, nei nostri posti di lavoro, condominio e ovunque noi siamo sempre i fratelli di Gesù. Amen? E quindi il fatto che io vi dico siete i fratelli di Gesù, questo sì, non è niente di nuovo, ma è qualcosa che ci deve coinvolgere, perché siamo davvero i fratelli di Gesù, perché Gesù appunto ci diceva con molta semplicità, è mio fratello chi fa la mia volontà. È mio fratello, mia madre, mia sorella, chi fa la mia volontà, cioè chi mette in pratica la mia parola, dimostra davvero di amarmi, dimostra davvero di aver compreso il vero significato delle mie parole. Vi ricordate, era Gesù che diceva questo in Marco 3, diceva appunto, chi è mia madre o i miei fratelli? E guardando in giro a coloro che sedevano attorno di sé, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la mia volontà, mia madre e mio fratello. Alleluia. E quindi essere fratelli del Signore è una strada relativamente semplice ma impegnativa nello stesso tempo, è quella realtà che ti quest'amore che ti costringe, se così mi posso esprimere, no? La parola costrizione non ci piace, però quando è l'amore che ci abbraccia, ci piace essere abbracciati da chi ci ama. Amen. A me piace essere abbracciato da chi mi ama. Io penso che anche è bello abbracciare anche tra amici, è bello abbracciare ovviamente tra marito e moglie, è fondamentale che questo avvenga ed è importante che viviamo anche questa intimità, ma
quando sentiamo che la parola di Dio dice che l'amore di Cristo ci costringe, l'unica costrizione che Dio fa agli uomini è quella di abbracciarci con il suo amore. Quindi il mettere in pratica la sua parola non sarà frutto di una legge che ci cade sulla testa, per cui se tu non la rispetti rimani fulminato, ma bensì di questo abbraccio di Dio che ci dice: figlio mio, figlia mia, la strada giusta è questa e io non ti lascio solo in questo pellegrinaggio, non ti lascio solo in questo passaggio, non ti lascio solo in questa vita. Quindi ritorniamo alla nostra parola di Romani 8, la lettera ai Romani, al capitolo 8, il verso 26 dice che lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga e conosce i cuori sa quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo la sua, il suo proposito, secondo il suo proponimento, poiché quelli che anche preconosciuti li ha anche predestinati a essere conformi alla sua immagine, all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Quelli che Dio ha conosciuto li ha destinati a diventare come Gesù, d'accordo? Questo dice questa parola. E allora tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, ma Dio che ci ama tanto fa funzionare tutte le cose in modo che la nostra vita anche prenda la forma e l'immagine che Dio si è prefisto, eh? Vi ricordate l'immagine del vasaio, la terra che gira sulla ruota, questa terra che gira e il vasaio modella finché non viene fuori un vaso fatto alla forma di colui che l'ha pensato, d'accordo? E se noi siamo la terra e Dio è il vasaio, lui farà girare la nostra vita sulla ruota della vita, se così mi posso esprimere, e continuerà a modellarci con quell'amore, con quella grazia, con quelle mani forti ma nello stesso tempo dolci, che scioglieranno tutte le durezze che ci sono nel nostro cuore, ma nello stesso tempo toglierà quei sassi che non si vogliono e non si possono sciogliere, quindi anche quelle forme che sono distruttive nella nostra vita verranno tolte, e pian pianino, rigirando e rigirando la nostra vita, si ritroverà che con pazienza, ma anche con tanto amore e tanta grazia, Dio farà di noi quel vaso che Dio si è inventato. Perché se Dio ha preparato per ognuno di noi la forma e l'immagine che ha stabilito per Gesù Cristo, ha stabilito per ognuno di noi un'espressione che rappresenta Gesù Cristo su questa terra. Quindi abbiamo questo bisogno di lasciarci toccare, lasciarci lavorare da Dio. E allora tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, dice questa parola. Tutte le cose cooperano al bene, cioè fanno di noi delle persone migliori. Non so se comprendiamo questa parola. Io so che le parole a volte le diciamo tante volte, ma abbiamo bisogno di coglierle e di fare nostro questa parola, che è il Signore che trasforma la vita nostra attraverso il suo tocco nella nostra vita. E se ci lasciamo toccare da Dio, la mano di Dio, con molta delicatezza ma anche con tanta fermezza, farà di noi quello che ha deciso che dobbiamo essere. E noi a volte non ci immaginiamo nemmeno quello che Dio possa fare con ognuno di noi. Noi a volte non ce lo immaginiamo proprio quello che Dio può fare, ma pure quando siamo nelle mani di Dio e Dio usa la nostra vita, noi ci accorgiamo che il Signore può fare cose veramente meravigliose. Alleluia. E Dio le fa. Non pensate che Dio fa le cose solo perché le faccio io o perché le fa qualcun altro, ma ognuno di voi è chiamato ad essere figlio di Dio, ognuno di voi è chiamato ad essere fratello di Gesù, ognuno di voi riceve il tocco di Dio, la carezza di Dio nella sua vita, ed è una carezza che a volte ci disturba perché ci sposta tutte e mette in evidenza tutte le nostre pietre, le nostre durezze, ma poi quando arriva il momento giusto il Signore ci dà la forma giusta che serve per il suo servizio. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, che Dio ha chiamato secondo la sua volontà, secondo il suo proponimento. Il fatto che Dio ti abbia chiamato non è una cosa meravigliosa?
Alleluia.
Io so che io non avrei meritato questa attenzione,
Però il fatto che Dio ti abbia chiamato è una cosa meravigliosa. Il fatto che Dio abbia chiamato me mi ha dato la capacità di ascoltare. Ma com'è possibile che uno testardo e così con tutti i difetti di questo mondo come me abbia potuto ascoltare questa voce? E allora, se Dio ha fatto sentire la sua voce a me, la farà sentire anche a te, e la sta facendo sentire ad ognuno di noi. Poi Dio usa ognuno di voi come strumento per far sentire la sua voce ad altri, capite? Perché come Dio ha usato una persona che, se la voi la vedeste, non avreste dato nessuna importanza, eppure Dio usò quel ragazzino per dirmi: se tu credi in Gesù, la tua vita cambierà. E quando quel giorno io ci credetti, la mia vita cambiò davvero. E Dio lo fece attraverso un ragazzino in apparenza insignificante. Ho perso i contatti con lui, non so più dove sia. È andato a vivere in Francia, poi ho perso i contatti. Ma in apparenza non era un personaggio, era una persona molto umile, non ci avrei dato importanza. Eppure Dio usò quell'uomo, usò quel ragazzo per parlarmi di Gesù e per farmi capire che se ci avessi creduto alla Bibbia, la mia vita sarebbe cambiata. E non feci molte cose, ma pregai. E Dio cambiò la mia vita con la sua presenza. E allora vedete che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento, secondo il proposito di Dio, a diventare qualcosa di diverso da quello che è. Dio non violenta la tua vita per farti diventare qualcosa di diverso come forse ti puoi immaginare, ma Dio ti mette in condizioni che tu, giorno dopo giorno, fai le giuste scelte. Dio non può toglierti l'odio e il risentimento dal tuo cuore se tu te lo vuoi tenere, ma se tu vuoi essere liberato dall'odio e dal risentimento, continuerai a dire: Signore, io non la voglio sta roba qua, mi fa troppo male. Perché tutte le volte che nel mio cuore c'è odio e risentimento, le mie reazioni sono negative. Se nel mio cuore non c'è pace, tutte le mie azioni, le mie reazioni sono negative. Io posso essere anche educato e non dire parolacce e comportarmi bene, ma se nel mio cuore c'è sempre amarezza e risentimento, se il mio cuore continua a essere ferito, tutte le mie azioni saranno negative. È come questo gesso, blocca la mia mano. Io tante cose non le posso fare, è inutile che, in teoria dico sì, si può fare, ma non lo posso fare, non lo posso fare, perché come faccio così? Non ci riesco. Allora non posso usare gli opponibili, devo fare qualcosa di diverso. Perché? Perché dentro c'è qualcosa che non funziona, perché sono bloccato. E la nostra vita tante volte è ferita, è bloccata, e a volte Dio ci mette un gesso per bloccarci, per paralizzarci, per dire: stai fermo lì, fermati un momento, lascia che quell'osso guarisca, lascia che quella ferita guarisca, lascia che quella cosa venga guarita in profondità, perché se no noi continuiamo continuamente a correre e a farci del male, a fare del male e a fare male le cose. Perché? Perché è dentro di noi che c'è qualcosa di rotto. Io tutte le volte che prendevo su un peso con questa mano, non avevo più forza, cadeva giù. Perché? Perché dentro c'era un osso rotto. E allora, se non aggiusto quell'osso che è rotto là dentro, e per aggiustarlo come si fa? All'ospedale hanno detto: l'unica cosa è metterti il gesso. Okay. A volte ci sentiamo paralizzati, bloccati dalla vita, no? A volte ci sembra di essere no, ma io muovo le dita, funziona tutto. Sì, funziona tutto, ma non lo puoi fare, non puoi lavorare, non puoi guidare, d'accordo? Col gesso non si guida, non si può guidare. Ma io so, ci riuscirei. No, non puoi farlo, la legge te lo impedisce, d'accordo? Datti una calmata. Allora, ti sembra di essere stato costretto, no? Ti sembra di essere bloccato, ma in realtà tutto questo è la cura, in questo caso dell'ospedale, ma è la cura di Dio nella nostra vita per evitarci il peggio. Perché se noi non ripariamo le cose che sono rotte dentro, nascoste, continuerà questo male a farci male e continueremo a essere handicappati tutta la vita. Ci sono persone che continuano a avere dei comportamenti scorretti in tutta la loro vita, perché? Perché dentro di loro c'è qualcosa di rotto che non è mai stato aggiustato e che il Signore non ha mai potuto guarire perché non l'ha voluto.
E dire così a volte dici, ma com'è? Perché Dio vuole guarire tutti. Perché Dio vuole salvare tutti. Io non dico che tutti i lebbrosi saranno sempre guariti, però i 10 che andarono da Gesù furono guariti tutti. Non tutti furono riconoscenti, ma tutti furono guariti. È vero che oggi tante malattie fisiche rimangono pur pregando, è vero anche che altre guariscono, ma so che tutti quelli che affidano il loro cuore al Signore vengono guariti. Io so che tutti quelli che credono nel Signore e fanno sul serio con Dio, il loro cuore, il loro intimo viene guarito. Se nel tuo cuore c'è qualcosa di spezzato, Dio è capace di guarirlo, e non solo è capace di guarirlo, ma ha volontà di farlo. Io non ti prometto che Dio guarirà ogni cancro e ogni difficoltà, ma so che è capace di farlo, ma ti prometto, perché la parola di Dio me lo dice con certezza, che ogni peccato sarà tolto dalla nostra vita, perché Dio ci chiama a una santità non apparente, ma diventa una realtà. E la sua presenza nella nostra vita è capace di guarirci internamente, perché comunque il nostro corpo è destinato a una fine certa, il nostro corpo è comunque destinato a un cambiamento comunque vada, sia che noi viviamo fino alla venuta del Signore, sia che noi moriamo, il nostro corpo deve diventare qualcosa di diverso, perché questo corpo non vivrà in eterno, questo è sicuro. Questo corpo o sarà mutato, trasformato, o comunque morirà e risusciterà in una dimensione diversa. Per quanto riguarda il nostro corpo non c'è nessuna garanzia, d'accordo? Il vostro tempo è sempre pronto, diceva Gesù. Voi siete sempre pronti a morire, il vostro tempo di morire è sempre pronto. Il mio no, io ho un giorno preciso con dove devo morire, lui doveva morire a Pasqua e quel giorno doveva morire e non prima e non dopo. Ma dice, il vostro tempo è sempre pronto, d'accordo? Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo fatto, che il nostro corpo, comunque soggetto alla morte, è sempre pronto, d'accordo? Ma l'anima nostra ha bisogno di guarigione, il nostro spirito ha bisogno di guarigione, ed è questo il tempo di guarigione che Dio dà ad ognuno di noi. E se ci esponiamo alla presenza di Dio, questa guarigione viene. Non so quanto sarà lunga la cura, quanto gesso ti servirà, non so quante operazioni ci vorranno, non ne ho idea, ma Dio lo farà e non sarò io a farlo. Dio farà queste operazioni, Lui ha sempre le mani pulite e Lui riuscirà sempre ad arrivare alla profondità. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, che sono chiamati da Dio ad essere uguali a suo figlio Gesù Cristo. Quindi ritorniamo al fatto di essere fratelli del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. E comprendete che questo messaggio è molto semplice, però se noi lo riusciamo a cogliere diventa una realtà in noi che fa pulsare la vita di Dio in modo anche molto più profondo, che diventa esperienza della nostra vita. I fratelli di Gesù assomigliano a Gesù perché sono figli dello stesso Padre, e allora se c'è qualcosa che non assomiglia a Gesù nella mia vita è quel qualcosa che deve essere cambiato, e verrà cambiato dalla presenza del Signore nella nostra vita. Quindi un passo alla volta, senza lasciarci spaventare dalle apparenze, noi andremo avanti e ci lasceremo cambiare dalla presenza di Gesù. Giovanni, prima Giovanni, lettera di Giovanni prima dell'Apocalisse, prima Giovanni capitolo 2, ci aiuterà a comprendere qualcosa di più in questa direzione. Verso la lettera di Giovanni, eccola qua. Nel capitolo 2, visto che si parla di fratelli, sapete, i fratelli, è tanto bello avere dei fratelli quando li ami e li apprezzi, ma è così facile litigarci, no? Ogni tanto, io son primo di 6, quindi anch'io so cosa vuol dire vivere in una famiglia dove ci sono tanti fratelli, dove quando si è piccoli abbiamo tutti i nostri difetti, no? Di gelosia, di invidia, di desiderio di essere i primi, di avere... Chi ha avuto dei fratelli sa che cosa vuol dire questo, ma anche se non hai avuto fratelli ti accorgi che nella vita e nella società normalmente ci sono tutta una serie di problematiche, e nella Chiesa dove siamo fratelli... Ecco, nella Chiesa lì sperimentiamo tutte le stupidità dei fratelli e fratellini, no? Che si comportano nella solita maniera, come erano i discepoli di Gesù. No, chi, io voglio essere il primo, l'altro vuole essere... Io sto a destra, io sto a sinistra, chi sta a destra, chi sta a sinistra. Anzi, la mamma che va a intercedere, che dice fai che questo mio figlio stia alla tua destra e quell'altro stia alla tua sinistra, no? E quindi c'è l'interferenza delle varie mamme, delle varie suocere o che altro sia. Ma non è importante questo quanto comprendere che nella nostra realtà umana noi siamo capaci di tutto questo, e in Cristo Gesù possiamo guarire le nostre relazioni. E se guariscono le nostre relazioni umane, anche con tutti gli altri ci ritroveremo molto più a nostro agio. Prima Giovanni, l'Apostolo Giovanni che scrive, capitolo 2, il verso 9 dice: chi dice di essere nella luce e odia proprio fratello è tuttora nelle tenebre, punto. Tanto per non scherzare sulle cose, chi dice di essere nella luce ma ancora continua a odiare qualcuno non ha capito niente, è ancora al buio più assoluto, d'accordo? Non fa sconti Giovanni lo chiamiamo l'apostolo dell'amore, effettivamente nelle sue lettere capiamo quanto era appassionato di Gesù, quanto amava Gesù. Giovanni era quello che stava con la testa sul cuore di Gesù anche l'ultima cena. E è un uomo di grandi delicatezze, però nello stesso tempo non si fa prendere in giro. Se tu non ami tuo fratello, tu sei ancora al buio. Ma non è che lo dice per farti disperare, lo dice per dire: oh, sveglia, perché c'è qualcosa che non funziona. Se nel tuo cuore c'è ancora amarezza, risentimento, e qua dice odio addirittura, c'è qualcosa che non funziona. Non sei ancora fratello di Gesù, c'è qualcosa che deve essere radicalmente cambiato. Ma dice: chi ama il proprio fratello dimora, cioè vive nella luce. Chi ama il suo fratello vive, dimora nella luce. E considerate questa parola, dice: in lui non c'è niente che lo faccia inciampare. Come dire, in lui non c'è nessun osso rotto che gli faccia cadere quello che ha in mano. In lui non c'è niente che non funzioni. Quando uno ama, nella sua vita non c'è niente che non funzioni. Gli inciampi possono essere fuori, le difficoltà possono essere fuori, ma dentro di te tu sei in pace. Gli altri ti possono odiare, ma tu sei sereno. Perché? Perché non c'è niente che ti faccia inciampare, perché dentro di te sai come sei. Sei un figlio di Dio e ami davvero nel nome del Signore Gesù. E qualunque cosa succede non viene da dentro di me, ma può succedere da fuori. E quando qualcuno da fuori ti odia, può succedere, ma non me lo faccio entrare dentro questo odio. D'accordo? Chi cammina nella luce non inciampa, e dentro di lui non c'è niente che lo faccia cadere. Allora considerate com'è importante, perché a volte le cose, le apparenze, noi le sappiamo salvare. La mia mano sì, è un pochino gonfia, un po' si gonfiava, un po' si sgonfiava, ma le apparenze sono quelle. Più o meno a posto. Quante volte ho preso delle botte? Quante volte mi si è gonfiato? Quante volte... Non è mai niente di grave. Ma quando c'è una frattura dentro, se non vai e blocchi tutto, questo continuerà per un mese, due anni, e tra due anni c'avrò ancora sta mano che un po' si gonfia, un po' si sgonfia. Se non prendiamo di petto il problema, se nel tuo cuore c'è ancora dell'odio, se continuiamo a far finta che non ci sia niente, ma poi questo un po' si gonfia, un po' si sgonfia, un po' me la prendo, un po' mi passa, un po' mi arrabbio, un po' mi passa, e questo qua non deve essere così, fratelli miei. Diceva Gesù: può una sorgente buttare fuori il dolce e l'amaro? Come mai benedite Dio e maledite i fratelli? Non deve essere così, non deve essere così, non deve più essere così. Come mai succede ancora? C'è qualcosa di rotto, c'è qualcosa che va riparato, c'è qualcosa che va saldato con la grazia di Dio. Chi ama il suo fratello dimora nella luce, e in lui non c'è niente che lo faccia cadere. Se tu nella tua vita non vuoi cadere, non devi solo guardare quello che ti sta attorno, ma hai bisogno di essere guarito dentro. A volte gli anziani cadono non perché si inciampano, cadono perché gli si rompe la gamba dentro. Quante volte gli anziani cadono? E dice: è caduto e si è rotto il femore. In realtà, se è rotto il femore, è caduto.
Perché? Perché le sue ossa sono diventate fragili, perché non c'è più la solidità dentro.
E nella vita dei cristiani, se non stiamo ben attaccati al Signore, delle volte noi cadiamo davvero perché ci si rompe dentro qualcosa. E invece abbiamo bisogno di ricevere dal Signore ancora guarigione, ancora grazia. Chi ama suo fratello vive nella luce. E se tu ami, tu vivi nella luce e niente ti farà cadere. Lascia che gli altri dicono, lascia che gli altri facciano, tu cammina nell'amore, non ti preoccupare. Lascia che gli altri critichino, non è un problema tuo. Vivi nella luce. Perché Dio è luce e quelli che camminano nella luce non inciampano perché hanno la luce della vita dentro. Chi odia suo fratello è ancora nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Oh Signore, possibile che anche i cristiani possano vivere così? Può succedere, è successo e succederà ancora, ma vorrei che non succedesse a nessuno di voi. Vorrei che se c'è una ferita, quando c'è qualcosa che non funziona, lasciatevi guarire dal Signore, lasciatevi toccare dal Signore. Se anche vi dovesse ingessare, non vi preoccupate, c'è un tempo di guarigione, è un tempo di grazia. Tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Signore. È più importante che il mio cuore sia liberato dall'odio e dal risentimento che non io ci faccia bella figura. Perché finché nel mio cuore c'è odio e risentimento, io vivo nelle tenebre, anche se in apparenza sono un bel pastore che fa belle prediche. Io posso fare belle prediche e dire bei discorsi, ma se nel mio cuore c'è dell'amarezza e c'è dell'odio, io ho le tenebre dentro. È vero anche che quello che uno ha dentro prima o poi si vede. E si vede anche che vi voglio bene, perché vi voglio bene davvero, nel nome del Signore. Ma questa è la grazia di Dio. Io non ero capace di amare, ma Dio mi ha insegnato a farlo. E se l'ha fatto con me, lo farà anche con voi. Quindi nessuna paura, figlioletti, vi scrivo, perché i vostri peccati sono stati perdonati. Alleluia. Alleluia. E questi peccati sono stati perdonati in virtù del nome di Gesù. Non è che vi sono stati perdonati perché siamo stati dei fenomeni, no, sono stati perdonati in virtù del nostro Signore. Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Alleluia! Alleluia! Veramente, fratelli miei, la parola di Dio, se dimora in voi, vi dà la possibilità e la capacità di vincere il maligno. Alleluia! E il male non ha più forza sulla vostra vita perché credete in Dio, credete la sua parola. Perché Dio ha parole di vita. Chi ascolta le mie parole, diceva Gesù, riceve non solo parole, ma riceve le parole che vengono da Dio. E la mia parola è quella che dà vita al mondo. Alleluia. È così che la vita del Signore viene nella vostra vita attraverso la parola di Dio. E poi voi mi dite, ma io non ce la faccio, non ci riesco. Alleluia. Chiedi aiuto al Signore. Fidati di Lui. Quello che Dio ha promesso nella sua parola, Lui si è impegnato a farlo. Credete che ogni promessa che Dio fa è perché Lui è capace di compiere. Ogni promessa che faccio io potrei non riuscirci, ma le promesse che Dio fa, Lui è capace di farle, è capace di concretizzarle. Quindi se Dio mi dice e mi comanda di amare, di perdonare, è perché Lui è capace di produrre in me la capacità di amare. E quindi io vi invito a vivere nella luce, fa differenza, se mi metto qua, se io vivo nella luce, voi vedete bene, vedete tutti i difetti, vedete tutto, no? Se io sono al buio, vedete meno, e non è che sia un buio pieno, ma se viviamo nella luce, come Cristo è nella luce, la sua vita illumina interamente e noi non abbiamo niente che ci fa cadere dentro. E ci vediamo anche di fuori e non siamo obbligati a cadere.
Gloria a Gesù.
Signore Gesù, io credo in te, mi fido di te. Alleluia. Lasciamo che il suo spirito ci tocchi.
Amen. Alleluia.
Spirito Santo, santo tuo nome.